Isola Deserta con Chiara Valerio. Buongiorno, buona domenica, benvenuti sull'Isola Deserta. Questa mattina abbiamo con noi, penso per la prima volta, un compositore, Lele Marchitelli. Buongiorno.
Buongiorno a lei.
Come si trova un compositore sull'Isola Deserta?
Se ci si è svegliato, vuol dire che già ci è arrivato e quindi in qualche modo forse se n'era fatto una ragione e si era abituato. Se invece c'è stato catapultato, è tutto da vedere, quindi non lo so.
Ma come ci si troverebbe lei in un'isola deserta?
Ma per mio carattere e indole azzarderei bene, perché sono uno che sta bene da solo, mi piace stare da solo, però detto questo, stare su un'isola deserta è cosa ben diversa, credo. Non ci sono mai stato, quindi no, non posso dire, però insomma, se dovessi scegliere direi bene.
Marchitelli, che cosa significa essere un compositore?
Allora, significa mettere una dopo l'altra delle note, una sotto, vicino, sopra e sotto a se stessa e ad altre che seguono, altre note. Io faccio ora da tempo ormai solo colonne sonore, ma ho fatto tante cose, ho fatto pubblicità, ho fatto televisione, cose anche che non rinnego affatto, attenzione, non vorrei che sembrasse. E quindi io lavoro su... In realtà sì, lavorerei sulle immagini, ma in realtà non ci lavoro più di tanto. Nel senso che come io lavoro, il mio modo è quello di... Molto prima, sulla base di chiacchiere, del parlare con il regista, di leggere la sceneggiatura, comincio a scrivere in libertà, che è la cosa che mi piace più di tutte, perché lì c'è una lavagna nera o un foglio bianco, come ci pare, e lì è il momento migliore, più bello del mio lavoro. Poi si aggiustano le cose sulla scena, sul film e quant'altro. Poi uno scrive 20 cose, di cui 6 sono decenti, 3 sono bellissime, 10 per carità, però comunque è quello il momento più bello.
Come si lavora? Lei dice: leggo la sceneggiatura e comincio a comporre. Ma quanto poi deve mischiare la sceneggiatura con la musica, con le immagini, con l'idea del regista? Come si fa?
Allora, più che la lettura... le chiacchiere, chiamiamole così, in libertà con il regista, perché il regista è il padrone del film. Si dice che il cinema è un lavoro fatto in equipe, però dove c'è un capo e non c'è verso, perché è persona che magari ha lavorato anni e sa, o meglio dovrebbe, ma insomma in genere sa dove vuole arrivare con quella cosa. Quindi capire la temperatura, l'atmosfera è solo dalle parole, oltre che naturalmente alla lettura. Poi dipende, ci sono persone che scrivono molto dettagliatamente certe cose e molte altre che invece vanno solo sui dialoghi, un paio di righe su che giorno è, che ora è, dove siamo. Invece sono persone che stanno molto attente ai dettagli, su quelli che preferisco, e poi magari descrivono in una pagina una situazione e poi entra uno e dice buongiorno, ecco. Mentre altri fanno esattamente il contrario, molto fitto il dialogo per poi dire sì, piove, notte, basta. Comunque sulle chiacchiere io provo meglio di riuscire a capire che cosa vuole, dove vuole arrivare, e gliele do già prima che lui giri. Cioè io mi affido a lui, perché è lui che lo sa. Quindi dice: ecco, questa è quell'aria che mi serve, che mi piace, risponde bene a quello che ho in mente. Poi lui gira, si monta e si va ad aggiustare, perché faccio delle cose che sono lunghe, so, 2 minuti e mezzo, magari ne serve 1 minuto, ne servono 4, poi allora lì è tutto un lavoro più tecnico col montatore, no? Col montaggio, col regista, si va a correggere quello che forse, se no si scrive una cosa nuova. Negli ultimi anni sì, ho scritto delle cose anche dopo che il film era stato, però buona parte, diciamo un 80%, sono riuscito a scriverlo e descriverlo bene, perché quello che penso è che la musica debba dire delle cose che non dice il film. Io faccio sempre questa domanda che rimane poi retorica: se qualcuno mi può dire un film orrendo con una musica bellissima, non c'è, o perlomeno me lo dicono 3 giorni dopo, perché se no, poi facciamo, quali sono le musiche belle da decenni e decenni a questa parte, quelle dei film o di capolavoro o di film belli, perché se non c'è il film non c'è il trucco, c'è la fotografia, è un'opera, ecco, salvare una scena con la musica non esiste.
Siamo qui sull'Isola Deserta con Lele Marchitelli, compositore, da molti anni compositore esclusivamente di colonne sonore per il cinema. Marchitelli, la prima colonna sonora che ha composto, l'ultima che ha composto, che sta componendo, e quella che in fondo le è più cara, se non è nella prima, nell'ultima.
Allora, la prima è una cosa che lega 3 persone, oltre a me 2 persone che sono tuttora sulla scena. È il primo film di Giuseppe Piccioni, è il primo film di Domenico Procacci, il grande Black, questo che sono ormai più di 30, non lo so, 32, insomma tanto, e questo ogni volta che ci incontriamo con loro due ci diciamo questa cosa con molto affetto, perché poi insomma, siamo tutti contenti di queste 3 persone, di come poi è andata avanti la nostra vita. L'ultimo che è uscito è Loro, di Paolo Sorrentino, e sto lavorando alla seconda stagione del The Young Pope, che si chiamerà The New Pope, e al film di Cristina Comencini, che sta in queste settimane girando.
Chi sei tu, Lenny?
The Young Pope, siccome è stato un lavoro difficilissimo, perché in realtà quello è un film di 10 ore, perché sono 10 episodi da 55 circa minuti, quindi è stata una gran fatica, però insomma lavorare con Sorrentino è comunque bello.
Lele Marchitelli, che libro ha portato per noi sull'Isola Deserta stamattina?
Ovviamente l'indecisione regnava, ero indeciso fra 3 autori, guarda caso tutti e 3 francesi, Romain Gary, Simenon e Dumas, e ho scelto l'ultimo. Prima avevo scelto uno, poi l'altro ancora. In realtà il libro è Il Conte di Montecristo, niente di meno, che ho riletto forse un anno fa, per caso, non era una scelta. Ovviamente l'avevo letto, non dico da bambino, ma quasi. Non mi ricordavo, veramente adesso uso un aggettivo che è abusato, che è la straordinarietà di questa descrizione di un libro di 1400 pagine, più o meno, adesso quello che sia, ma un libro immenso, dove non so se tutti lo notano, ma c'è moltissima ironia, perché Dumas, anche in altri libri, anzi forse in altri anche di più, Il Cavaliere d'Armental per esempio, fa proprio ridere, ma bene. E poi io sono andato anche in giro delle volte per Parigi cercando, andando nelle vie citate anche nel Conte di Montecristo sicuramente, ma anche in altri libri, per andare a vedere se ancora c'è, e alcune sono così, quelle piccolissime dove passava stento una carrozza. E quel libro, io già appunto un anno fa che l'ho riletto, io sono rimasto...
Il carceriere aveva preso la lanterna e chiudendo la porta aveva tolto al prigioniero quella luce incerta che gli aveva mostrato, come al chiarore di un lampo, i muri umidi della sua prigione. Allora si trovò solo, nelle tenebre e nel silenzio, muto, e tetro, come le arcate di cui sentiva il freddo glaciale scendere sulla fronte che scottava.
Ma se lei dovesse riraccontare Il Conte di Montecristo, da dove comincerebbe?
Si racconta di una persona buona che viene tradita da una persona molto cattiva, viene messo in carcere, decide, riesce per pura fortuna, dopo 10 anni credo sia stato, a fuggire con l'aiuto dell'abate Faria, che stava lì ancora da prima di lui, e gli rivela un luogo dove è contenuto un tesoro immenso, che è l'isola di Montecristo. Lui, per una serie di vicende che è inutile raccontarle, comunque riesce, arriva lì, trova questo tesoro e comincia a cambiare vita. Si trova un altro nome, comincia a girare. Lì ci sono, per esempio, il Carnevale di Roma con le decapitazioni, quella è una storia straordinaria. Pure lì c'è un momento di ironia che sembrerebbe del tutto fuori luogo, ma che invece riesce a Dumas, naturalmente. E poi torna, prima a Marsiglia, poi a Parigi, per consumare la vendetta. E ci riesce, ma insomma, a costo di... alla fine diventa anche cattivo, in qualche modo, anzi diventa cattivo. Però poi si pente e se ne va, non sappiamo dove però.
C'è sempre questa grande ossessione quando uno comincia a leggere i personaggi di grandi romanzi di avventura francese tra la vendetta di Montecristo e la vendetta, per esempio, di Milady. Perché alla fine Montecristo è buono e invece Milady è cattiva. Perché, secondo lei?
Ma io non lo so se Montecristo è buono, perché Montecristo era buono quando era un giovane che doveva diventare capitano della nave e che invece viene tradito dal pretendente verso la donna che poi avrebbe dovuto sposare lui, e quindi diventa cattivo perché passa 10 anni in un luogo che non credo, adesso ognuno, le descrizioni sono chiarissime, ma se no, se qualcuno si ricorda, ci sono dei film ovviamente, ma c'è uno sceneggiato che è straordinario, è una cosa di Edmo Fenoglio, la regia. E, sì, però diciamo che la descrizione di Dumas dal punto di vista per capire dove stavano è una cosa che non c'ha pari. Quindi secondo me lui era buono, ma diventa cattivo perché 10 anni in quel luogo possono far diventare cattivo chiunque, insomma.
Ma secondo lei è giusta la vendetta di Montecristo?
Io penso che non sia mai giusta.
Che strumenti sceglierebbe per una colonna sonora del Conte di Montecristo?
Forse solo una vastissima gamma di percussioni e un violoncello, perché è lo strumento più simile alla voce umana, espressivo come molti altri naturalmente, perché anche il violino lo è. Però il violoncello c'ha quella profondità e quell'altezza, c'ha un'escursione, un range molto ampio. E quindi sceglierei queste due cose. Non so perché le percussioni, perché ho improvvisato, sul violoncello sono più certo, ecco.
Thank you. Gabriele Marchitelli, compositore, stamattina ha portato per noi sull'isola deserta Il Conte di Montecristo di Dumas. Che film ha portato per noi sull'isola deserta?
Ho portato un altro film che riguarda, no un altro, un film che riguarda un compositore, un film del 1970 che si chiama L'altra faccia dell'amore di Ken Russell, ed è una storia abbastanza, ma non tantissimo, romanzata di Tchaikovsky. Perché porto questo film? Che io ho visto quando c'avevo, io andavo, forse avevo appena finito le medie, insomma c'avevo 14 anni. E lì l'inizio del film c'è un concerto del pianoforte orchestra numero 1 in Si bemolle minore, che è un pezzo che io lo amo profondamente, ma a parte la bellezza, che cammina da sola, ma perché lo sentiva sempre mio padre. Io l'ho sentito per la prima volta da bambino, giradischi a casa, lui era innamorato di Tchaikovsky, romantico, non so perché, cosa che mio padre non era affatto, come non lo sono io, da un punto di vista, così usando il termine anche un po' banalmente. Però, e quella cosa lì mi ha, quando l'ho visto tantissime volte, e l'ho rivisto anche recentemente, non in questi giorni naturalmente, ma l'ho rivisto recentemente, e quella storia, perché quella è la parte vera, dove lui insegnava al Conservatorio di Mosca, Tchaikovsky fa per la prima volta questo concerto, pubblico entusiasta, invece Rubinstein, che era il direttore del Conservatorio, dice: ma che cos'è questa roba così banale, così stupida, da femminucce? E lui si imbestialisce, si riprende la partitura e se ne va. E poi lì c'è tutta una storia, perché c'è una donna, una nobile, che lo prende sotto la sua protezione, gli dà uno stipendio, non si incontrano mai, si sono incontrati solo quella volta lì, poi forse un'altra volta dopo, e gli passa, e però vuole sentire tutte le cose che lui ha scritto in anticipo, per prima. Poi lui si sposa con Glenda Jackson, lui era Richard Chamberlain. Si sposa con questo, ovviamente questo matrimonio non ha senso per nessuno dei due, si separano, lei diventa, muore in manicomio, lui beve dell'acqua infetta per morire di colera, nello stesso modo.
Marchitelli, ma perché ha cominciato a fare il compositore?
Non lo so, perché avrei dovuto laurearmi in lettere, cosa che non ho fatto, anche se ci sono andato anche abbastanza vicino. In realtà mi mancherebbero, non so, 5 esami, una cosa del genere. Però avevo intrapreso tutto il ramo etnoantropologico, quindi con Diego Carpitella, tutta quella parte, tradizioni popolari, perché insomma, mi piaceva, mi interessava. Poi in realtà ho sempre voluto suonare, ho massacrato i miei genitori per farmi comprare la chitarra quando avevo 12-13 anni. Uno strumento che non c'ho più, non so che fine ha fatto, mi dispiace, perché gli strumenti bisogna sempre tenerli.
Quindi non c'era una tradizione familiare di composizione o cose?
No, assolutamente zero, nessuna. No, non lo so, veramente non lo so, non so da dove nasce. Ho sempre ascoltato musica, ecco questo, ma insomma, un dettaglio. Io volevo suonare, poi ho cominciato a suonare naturalmente, ho fatto le prime cose, i primi guadagni, insomma, come tutti del resto. E poi ho cominciato a fare la pubblicità, tanta, negli anni, primi anni 80, non so, negli anni 80, e ne ho fatta tantissimo. Poi, perché, attenzione, facevo la pubblicità, però non facevo i jingle, perché non ero capace, perché quello è un talento che bisogna avere. Facevo dei con le colonne sonore adesso, perché c'erano degli spot costruiti in modo che fossero, che ci fosse un commento alla cosa e non una canzoncina. Poi c'è gente, c'era e c'è gente molto brava a fare questo, io non ho questa capacità, non ce l'ho. E quindi poi quello, e poi è venuto il film di Piccioni, perché forse il direttore della fotografia Alessio Gelmini, che lavorava molto in pubblicità, consigliò Giuseppe Piccioni a lavorare con me. Poi il resto è poi tanta televisione, dei programmi questi storici, Avanzi, Pippo Kennedy, Ottavo Nano, Tunnel, adesso non so, vado così in ordine sparso. E poi la fissazione, poi un film, poi un altro, e poi un altro, e poi un altro, e poi i prossimi. Comunque mi piace molto, ecco.
Ma ce l'ha un compositore che le piace?
Beh, ce ne sono diversi. Se uno deve fare, cioè, in Italia ce n'erano e ci sono brevissimi, ne cito due, uno che non c'è più e uno che per fortuna c'è ancora, che è Nino Rota e Ennio Morricone. Quindi questi due già chiudono tutto il cerchio italiano. Poi ce ne sono tantissimi contemporanei viventi, che pure Morricone ovviamente lo è. E poi nel mondo, ma sì, ma ce ne sono tanti, Desplat, Thomas Newman, adesso poi veramente dico dei nomi e poi mi pento di non averne detti alcuni, di aver detto qualcun altro, ma insomma ce ne sono tanti, anche molto giovani, Mica Levi per esempio è una compositrice di Jackie O, il film, oltre, che è giovanissima, inglese, ed è brevissima, perché è assoluta, ecco, mi piace perché è molto contemporanea. Questo a me piace molto Stravinsky, così, ecco, l'abbiamo detta tutta e mi fermo qua.
E ora la domanda delle domande per un compositore: che musica porterebbe sull'isola deserta?
Un pezzo di Frank Zappa che si chiama Peaches in Regalia. Ho un titolo alla Zappa, quindi assurdo, sempre un gioco di parole, perché è un disco che io comprai quando avevo 14 anni, perché del 68-69, una cosa, insomma, ero contemporaneo al film L'altra faccia dell'amore, più o meno come periodo. Ed è un pezzo straordinario nel suo arrangiamento, un pezzo strumentale. Zappa per me è una fonte di un maestro indegnamente detto da me, perché mi è sempre piaciuto, pur essendo una persona molto cattiva, ahimè, no, non che io l'abbia conosciuto, ma era nota la sua, uno schiavista praticamente, uno di quelli che la faceva lavorare ore e ore e ore in sala prove, i musicisti, non si drogava, guai, per carità, solo sigarette e caffè. No, ma posso leggere una cosa? Lui è famoso per dire aforismi o cose. Allora, no, no, senza che sia che voglia essere, che significare qualcosa per qualcuno, ma questa è famosa perché dice questo: buona parte del giornalismo rock è gente che non sa scrivere, che intervista gente che non sa parlare, per gente che non sa leggere. Allora, adesso, senza fare, per carità, giornalisti che non saranno alcuna colpa, però fa ridere. Un'altra sua famosa, ma questa è stata attribuita a tanti, ed è: parlare di musica, ecco, è come ballare di architettura. Questa l'hanno attribuita a Steve Martin, che credo ci sia in un film, a Zappa, a tanti altri. Io sono sempre in difficoltà quando devo parlare di musica.
Marchitelli, però lei prima ha detto: mi piace il violoncello perché è lo strumento che ha una gamma tale che si avvicina alla voce umana. Quindi in realtà uno forse non può parlare di musica, però può parlare della voce umana.
Può parlare della voce umana. Ecco, per esempio, però questo è uno strumento, perché questo è, con il quale io mi trovo non in difficoltà, anche se mi trovo in difficoltà perché non la so gestire non come vorrei, ma in soggezione, ecco, questo è forse il termine più adatto. Quando mi è capitato, non spessissimo, di lavorare con cantanti, avevo una soggezione tale perché non ero in grado di dire esattamente bene alle persone che cantavano quello che io volevo. Anche perché forse non lo sapevo, c'è pure questo piccolo dettaglio. Ma io mi sono trovato anche con cantare con delle soprano, mi sono trovato a lavorare con delle soprano che poi mi hanno fatto anche i complimenti. Ma io proprio: ma tu sei sicura di quello che stai dicendo? Cioè, no, questo è bellissimo perché è scritta proprio come... con grandissima sorpresa, ovviamente, e felicità, però mi trovo a disagio perché non la so. Vorrei dire delle cose più mirate, più interessanti, più giuste, e non mi vengono.
L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie. L'Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.